No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Caro Dario Zonta,
caro oggi, Steve della casa,
oggi una trasmissione con degli amici che sono qui con noi.
Vogliamo presentarli?
Li presentiamo. Allora, Domenico Basile, ciao, benvenuto.
Ciao.
Buonasera, benvenuto a Hollywood Party.
Grazie.
Un cognome che lascia intendere una grande storia.
Un grande racconto. Un racconto dei racconti. Fu un suavo a scriverlo, lui ci lavora tutt'oggi e come sappiamo c'è una recentissima versione, ce ne sono state anche altri accostamenti precedentemente e parleremo anche di questi. E poi Giancarlo Soldi, ciao!
Ciao,
buonasera,
ciao a tutti!
Benvenuto, Steve è molto contento di averti qui in studio stasera perché si parla di cose che gli piacciono.
E cioè di fumetti.
Esatto, anche a noi, non è il solo.
Meno male.
Nessuno siamo perfetti, è il documentario che lui ha dedicato al grande Tiziano Sclavi, l'inventore di Landog, insomma, col quale Giancarlo ha una lunga frequentazione, anche cinematografica, come racconteremo dopo. Quindi, insomma, parleremo di due argomenti che a me personalmente interessano molto. Quindi, a questo punto, io credo che Dario Zonta abbia, come al solito, selezionato da par suo notizie interessantissime,
sì,
che
di solito,
fanno crollare l'ascolto. Però
queste cose di solito le fa Steve, non so perché questa settimana ha delegato qui presente Zonta di dare le notizie.
Sentiamole.
Quindi da par mio io ne ho selezionate soltanto due.
Sentiamole.
Una ti piacerà moltissimo.
Sono tutto vecchio.
Sai chi ci sarà come ospite d'onore? Anzi, quali saranno gli ospiti d'onore a Taormina prossima avventura?
Ma non ci vado, può esserci.
E quindi non ti interessa?
Però ci va Miriam Mauti, quindi vediamo un po'.
Allora, Miriam Mauti potrebbe incontrare, diciamo,
sentiamo,
così, Richard Gere,
però,
Patricia Arquette, Rupert Everett, Ellen Pompeo e Gabriele Salvatores e Carlo ed Enrico Vanzina.
Bene,
alcuni di questi,
diciamo,
potrebbero.
A parte il primo che trovo un cane, tutti gli altri mi interessano.
E Susan Sarandon?
No, il primo Richard Gere. Che poi
proprio
che
non ti
piace.
Trovi un
cane. E Rupert Everett c'entra qualcosa con Dylan Dog.
E quindi
ne parleremo.
Va bene, Taormina Film Festival dal 13 al 20 giugno. Credo che noi in qualche modo ne parleremo, visto che abbiamo mandato in missione Miriam Mauti.
Ci saranno coraggiose interviste che saranno proposte ai nostri ascoltatori.
L'altra notizia non è una notizia perché lo sanno tutti, però la ripetiamo: sta per uscire Jurassic World in 750 copie.
Parbleu!
Quindi in un modo o in un altro ci potete sbattere la testa.
Speriamo non nei dinosauri direttamente.
No.
Dunque, allora, diamo un po' di riferimenti. Il nostro sito internet hollywoodparty.rai.it è ricco, straricco, deborda di materiali che consistono nel cinema alla radio, la nostra trasmissione di punta della domenica, nelle puntate di Hollywood Party, in tanto materiale extra che lì potete trovare, ammirare, scaricare, e tutto questo per la gioia dei cinefili.
E anche su Facebook.
Davvero?
Assolutamente.
E su Twitter?
Anche su Twitter. Mamma trovate
mia.
Tutto sull'account @radio3tweet con l'hashtag Hollywood Party, e lì, e quindi anche su Facebook, dovete aprire il vostro profilo, andare sull'home page di Hollywood Party, mettere mi piace e potete accedere a tutto quello che abbiamo messo là dentro. Tanta roba.
La scelta del quiz invece vi posso
anticipare.
È sempre
tua?
No, non è mia.
Ah no?
No?
Come mai?
Mi sa che è di Riccardo Amorese, data la consistenza della scelta stessa. Allora, 800 050 333 per indovinare il quiz.
L'indizio è questo. Di questo film esistono dei sequel.
Mamma mia.
È un po' duro.
We'll be right back.
Dario Zonta ha ascoltato molto compreso a questa Everywhere di Fleetwood Mac, e che sta a significare che è una delle sue canzoni preferite.
Che vuoi fare?
Così?
Comunque la sentivo.
Sei romantico.
Anche tu? No.
Io sono...
Non è il tuo genere, dai.
Preferisco robe un po' più zozze. Comunque, allora, mi sono dimenticato di dare il numero per gli sms, che è 335 5634296, ma lo dico adesso perché ci fa gioco il messaggio che ci ha mandato Maria Maddalena, che avrà un nome da peccatrice, però dice: ho visto Il racconto dei racconti, film che ti porta con grande stile e competenza dentro la fiaba. Magnifico. Allora, Il racconto dei racconti, come sapete, è diciamo la più recente, il più recente adattamento di uno dei grandi narratori della storia della letteratura italiana, che non è la prima volta che ispira delle cose importanti. Per esempio, C'era una volta di Francesco Rosi, quello con Sofia Loren e Omar Sharif, era tratto anch'esso dal racconto dei racconti, e anche La gatta cenerentola, no? Lo spettacolo di Eugenio Bennato che abbiamo... Eugenio Bennato era ospite anche lui a Forlì, no? Mentre sì, eravamo noi lì per la festa di Radio 3, anche lui a questo si ispirava. Allora, Domenico Basile, intanto tu hai collaborato al racconto dei racconti di Garrone, no? E ci domandiamo se com'è andata, cioè puoi raccontarci com'è stato il rapporto? Erano timorosi? Tu insomma porti un cognome importante, anche forse delle possibilità di veto o di polemica su quello, no?
Sì, allora, buonasera. Innanzitutto volevo dire che io non ho collaborato, sono stato ospite di Garrone.
Sì.
Nel senso che quando ho scoperto che si stava lavorando su questa, sulla sceneggiatura di un film tratto dalle fiabe di Giambattista Basile, ho cercato di contattarlo, e comunque con Matteo poi si è instaurato un rapporto molto bello, perché durante poi tutta la preparazione e anche la lavorazione mi ha sempre invitato a seguire le fasi della lavorazione. Allora, secondo me quello che ha detto la ragazza, che
Maria, Maria Maddalena,
esatto,
la peccatrice.
Rispecchia esattamente l'operazione fatta da Matteo Garrone, che è un'operazione nella quale lui doveva fare una scelta tra linguaggio come parola e linguaggio come immagine, e lui ha scelto di raccontare il barocco del Basile attraverso le immagini, e devo dire che secondo me l'operazione gli è riuscita molto bene. Il racconto dei racconti è il racconto degli opposti, dove la crudeltà e l'ironia praticamente sono raccontate dal Basile,
convivono.
Per cui magari nelle varie poi versioni, ad esempio nella mia traduzione, io privilegio l'ironia, e invece da Garrone ci si aspetta, e comunque quello che avviene, il privilegiare la crudeltà, privilegiare magari questo distacco, questa freddezza, questi personaggi così che appaiono senza cuore, o appaiono distaccati, che fa parte del racconto di Basile, perché ripeto, il racconto di Basile è fatto di opposti e quindi crea fiabe che condizionano il lettore, e tra l'altro il lettore diciamo che trae quello che poi più gli piace. La stessa identica fiaba può essere raccontata in modo molto ironico e molto drammatico.
Vogliamo sentire un momento da Garrone, Il racconto dei racconti.
No! Viola! No! Aspetta! Ti prego, fermati! Non pensavo che qualcuno potesse mai indovinare. Mi dispiace. Io ti capisco. Non è mai stata mia intenzione consegnarti a un tale mostro, ma che posso fare? Hai sentito il proclama che ho lanciato? Non posso ritirare la parola data. Viola! Abbi pazienza, bambina mia benedetta. Forse, Viola, c'è la volontà divina dietro a un destino così insolito. Io capisco il tuo spavento, ma il mio cuore mi dice che troverai la forza di essere felice.
Felice? Ma perché cercate di ingannarmi con le parole, padre? È il vostro cuore che ve lo dice? Voi non avete un cuore!
Zitta! Tu dimentichi le ragioni e gli obblighi di un re!
Voi non siete un re. Non siete nemmeno un uomo. E neanche una bestia. Le bestie, almeno... voi no. Io sono niente per voi. Vorrei che mia madre mi avesse strangolata nella culla invece di lasciarmi nelle vostre mani.
Sta zitta! Quello che faccio è fatto bene. Nessuno ha il diritto di discutere la mia volontà, tanto meno mia figlia.
Ecco, questo che abbiamo sentito è un estratto dal film Il racconto dei racconti, uno dei racconti, appunto prescelto, è quello che ha a che fare con la storia meravigliosa. Forse, non so, io non so veramente dire quale di queste tre è la più bella, però questa mi ha molto colpito, il rapporto tra questo re piccolo e questa pulce gigantesca, e questo è un dialogo tra il re e la figlia. Noi abbiamo raggiunto al telefono uno dei tre sceneggiatori del film, Massimo Gaudioso. Ciao Massimo, come stai? Come va?
Ciao, ciao. Eccoci. Bene, abbastanza bene, dai.
Ciao Massimo.
Allora, ciao, con Ugo Chiti e con Albinati avete firmato, e con Garrone stesso, la sceneggiatura di questo film. Ne stiamo, parlando con Domenico Basile, che è qui con noi in studio.
Ciao
Domenico.
E
ciao.
Quindi vi potete salutare, l'avete appena fatto. Massimo, vorremmo un po' entrare anche con te dentro il laboratorio di scrittura di questo film, così anche difficile nella progettualità, no? Da che cosa siete partiti? Cioè, voglio dire, Matteo, tu lo conosci da anni, hai lavorato con lui in tanti dei suoi film. Com'è che è arrivato Basile alle tue orecchie? Come si è infilato?
Ma in realtà, come sempre accade, insomma, la scintilla deve partire da Matteo, no?
Certo.
La fascinazione lui la deve sentire subito, e così è successo con gli altri film, e anche in questo caso si è trovato a leggere questo libro di fiabe, mi ha chiamato subito dicendo: ah, questo è un libro straordinario, è pieno di immagini, di situazioni potenti, di personaggi straordinari, dove devi leggerlo. Poi chiaramente ce lo ha fatto leggere a me, a Ugo e a Edoardo, e il primo criterio è stato quello di come era successo già in Gomorra, di dire: ditemi le cose che vi sembrano più interessanti, cioè i personaggi che vi hanno colpito di più, le storie che vi hanno colpito di più e le situazioni che vi hanno colpito di più. E noi lo abbiamo fatto. E devo dire che, come era successo in Gomorra, fortunatamente coincidevano i nostri gusti, e ci siamo quindi trovati già a ridurre un testo che era fatto di 50 fiabe più una che faceva da collante, no?
Sì, certo.
Come nell'Emilio una notte,
esatto.
Ci siamo trovati a ridurre il numero delle storie papabili al massimo una decina. E da queste storie, abbiamo fatto delle scalette, noi facciamo sempre così, cioè abbiamo fatto delle scalette per cercare di analizzare la struttura proprio della fiaba.
Ma possiamo chiedere a Domenico,
sì,
certo. Basile, se su questa scelta
lui
è d'accordo?
Sì, io trovo che sono stati bravissimi, perché hanno rispettato il Basile, e questo l'ho detto sempre, comunque lo confermo anche qui, hanno rispettato la struttura del Basile. E tra l'altro, proprio nei dialoghi, ad esempio il dialogo che abbiamo ascoltato adesso è esattamente il dialogo preso così com'è dal testo originale, e comunque in tutto il film loro sono stati veramente rispettosi della parola, nel dialogo, e hanno poi modificato alcune storie, però secondo me, soprattutto in un caso, in modo anche geniale. Mi è piaciuto la loro modifica, molto.
Qual è il caso?
Il caso della modifica è quello della la pulce, proprio la pulce,
sì. Sì, okay.
L'inseguimento dell'orco che viene modificato completamente, stravolto completamente il finale, però una grande intuizione.
Massimo Gaudioso, da quelle 10 narrazioni, da quei 10 racconti, poi siete arrivati però a 3. No?
Come avete
lavorato in questo?
Ci siamo arrivati un po' proprio dopo aver fatto le scalette, Abbiamo proprio perché volevamo rispettare un po' l'intero racconto, abbiamo scelto quelle fiabe che in qualche modo contenevano gli aspetti più significativi, secondo noi, del libro di Basile. E quindi, per esempio, la storia della vecchia scorticata conteneva, per esempio, questo aspetto del riso, no? Dell'umorismo, della, certo. Che mi sembra che fosse un elemento centrale di molte fiabe all'interno del libro. Sì. Poi, questo è stato il primo che abbiamo scelto, se non mi sbaglio. Poi, per quanto riguarda gli altri, abbiamo fatto un'analisi della struttura e siccome poi la struttura della fiaba presenta diversi problemi per uno che deve poi trasporla cinematograficamente, perché per esempio il tempo, no, l'elemento del tempo è molto difficile da gestire, certo. Perché è completamente sballato, cioè ci sono ellissi temporali.
Beh certo, non tiene presente i codici del non tempo, sì, infatti.
Esatto, non tempo. E quindi tutto quello che è l'aspetto della verosimiglianza andava un po' ricostruito, no? Com'è. In questa scelta però ci siamo concentrati soprattutto sui personaggi, perché ci siamo chiesti, sì, le storie sono bellissime, ma chi è il protagonista di ognuna di queste storie? E non era facile trovare il protagonista, perché se avete letto soprattutto queste tre fiabe, come tutte le altre, e il racconto si spezza continuamente. Cioè la logica della logica fiabesca non è la stessa, no, della logica di un racconto
normale, tra virgolette. Sì.
E allora, lavorando sui personaggi, cercando di individuare il protagonista, abbiamo trovato la chiave di volta per trovare le tre storie.
Ne stiamo parlando del racconto dei racconti con Domenico Basile e con Massimo Gaudioso. Noi ascoltiamo adesso un altro brano dal film di Matteo Garrone che è ancora sugli schermi.
Chi canta con una così bella voce? Dove sei stata nascosta tutto questo tempo? E com'è che non ti ho mai conosciuta e nemmeno mai vista? Quanti anni hai? 17? 18. No, non te ne andare, non te ne andare, non ti nascondere. Esci fuori al sole, dai, ti prego. Esci fuori, riscalda il tuo infreddolito re. Ah, capisco. Tu vuoi proprio farti desiderare, eh? Beh, è una sfida. Ne ho fatte molte di guerre ai miei tempi. E anche la più inespugnabile fortezza si arrende alla fine.
800 050 333, c'è il gong.
Allora, il secondo indizio fa così. Colui che ha scritto il romanzo da cui è tratto il film si aiuta con un grande lavoro di archivio.
Mamma mia. Vabbè, dato questo secondo indizio, noi continuiamo a parlare e mi piacerebbe che Domenico Basile ci raccontasse qualcosa, lo raccontasse anche a Massimo Gaudioso, che non so se immagino se l'abbia questo, la traduzione adattamento per i ragazzi che tu hai fatto di alcuni brani del racconto dei racconti.
Sì, no, penso che non ce l'abbia ancora, perché è una ristampa questa che è uscita adesso di una traduzione che ho fatto nel 2004. Io ho ritradotto l'intera opera, quindi Massimo Gaudioso, che ci ha lavorato, sa che si tratta di 50 fiabe scritte in un napoletano complesso,
certo.
È il napoletano del 600, quindi è stata un'operazione complicata, perché avvicinarsi a questo testo che non solo è napoletano del 600 ma barocco è comunque molto, è una cosa abbastanza complessa. La mia La mia idea era quella di fare in modo che i giovani potessero sapere che le fiabe più belle che noi conosciamo della letteratura fiabesca contemporanea sono tratte di fatto da questo testo del Seicento, era per me importante. Quindi parliamo delle fiabe, Garrone ha scelto delle fiabe, e questo mi ha fatto molto piacere, sconosciute, ma di fatto Cenerentola, Biancaneve e Sette Nani, Hansel e Gretel, Il gatto con gli stivali, La bella addormentata nel bosco, La sirenetta e forse anche lo stesso Shrek sono personaggi tratti dalle fiabe del Basile, perché l'orco buono è l'orco di Basile. Quindi a me interessava riproporre le fiabe del Basile a un pubblico di giovani che non si avvicinerebbero mai alle traduzioni che ci sono in commercio, ma che sono tra l'altro traduzioni fatte in italiano barocco, e quindi ho riproposto, così come nell'originale, come avvenne per Basile, la ripubblicazione delle 5 giornate, perché in effetti si tratta di 50 fiabe raccontate a un principe e a una principessa in 5 giornate da 10 donne. Quindi l'ho riproposta nelle 5 singole giornate, e quindi Lo Cunto dei Conti è il testo originale, quello di Basile, prima giornata è quello che appunto è stato ripubblicato, e in questa prima giornata sono le 3 fiabe che poi, sono contento, i 3 sceneggiatori hanno scelto, perché sono anche le mie 3 preferite.
Hai capito, c'è perfetta identità di vedute. Massimo Gaudioso, immagino tu abbia già risposto molte volte a questa domanda, ma come mai avete scelto appunto delle fiabe meno note rispetto a personaggi resi famosi anche da Hollywood? Ah, non c'è più, allora una domanda che resterà nel vuoto.
Sarà caduta.
È caduta la linea, va bene, non c'è problema. Senti, possiamo dare un po' di indicazioni, Domenico Basile, su questo libro, se qualcuno volesse trovarlo? È fornito anche di un CD che ha una
rilettura, sì.
Molto
dunque, ci sono 2 edizioni. L'originale è quella che era fornita anche di un CD, perché era proprio per, diciamo, bambini più piccoli, ed era fornita un CD dalle quali erano riraccontate alla vecchia maniera, però in una lingua più moderna, 4 delle 10 fiabe del testo. E in questa riedizione invece ultima abbiamo privilegiato la lingua e quindi il testo, ed è un po' più per adulti, pure perché pensiamo che in effetti Lo Cunto dei Conti, prima giornata, edito dall'Isola dei Ragazzi, e potete trovarlo in tutte le librerie, se non c'è chiedetelo, è sicuramente la versione è la traduzione più semplice per accostarsi alle fiabe del Basile.
Bene, grazie. Abbiamo parlato del racconto dei racconti, di Basile, delle traduzioni, degli adattamenti cinematografici, e quindi abbiamo sentito il film che adesso risentiremo. Vi ricordiamo che tra l'altro il film di Matteo Garrone è ancora in sala, potete andarlo a vedere, incontrarlo. Noi lo abbiamo amato molto, almeno io sicuramente l'ho amato molto.
È un bellissimo film.
Grazie Domenico, e ti salutiamo con una clip del film.
Scucci! Scucci! Sì! Sì, 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 sì! Dove sei? Dove sei? Scucci!
Allora, 800 050 333, vediamo se l'ultimo indizio del quiz è più chiaro dei precedenti.
In questo film c'è un sir. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big store on the borrow.
Faith More, Easy, e adesso noi parliamo di un altro grande raccontatore di favole, anche proprio nel senso letterale della parola, perché alcune delle più belle filastrocche per bambini contemporanei, io mi ricordo i miei piccoli con Stella Stellina, Stella Stellà, la filastrocca comincia qua, comincia un giorno speciale, comincia il giorno di Carnevale, la so ancora a memoria perché era la loro preferita, è proprio Tiziano Sclavi, sì, perché l'inventore di Dylan Dog, dico bene Giancarlo Soldi, è anche uno che si diletta a scrivere fiabe, tutto sommato è un po' una fiaba anche di Dylan Dog, no? Nel suo essere un fumetto.
Non solo è una fiaba, ma è anche una concomitanza col racconto dei racconti.
Ah,
e cioè crudeltà e ironia.
Ah, sì, sì, certo.
È proprio
certo
la cifra stilistica che contraddistingue il talento di Sclavi. Cioè che ha fatto la forza di questo del fumetto di Dylan Dog. Questa è la cosa meravigliosa.
Ed è stato un successo improvviso, assolutamente. Stiamo parlando di quando uscì
quasi,
di Dylan Dog.
Quasi.
Beh, insomma, nel giro di 2 anni però è diventato
però,
un boom editoriale.
Non devi dimenticare che in quegli anni, se non si raggiungevano certe tirature, il giornalino chiudeva.
Beh, però, insomma...
No, c'è stato un momento critico.
All'inizio?
Sì, sì, c'è stato... Tanto che Tiziano ha detto a Bonelli, se vuoi, chiudiamo. E Sergio invece ha detto, no, a me piace, continuiamo. Ma questo è il primo anno, alla fine del primo anno, e da lì, piano piano, a un certo punto... Le vendite sono salite, ma da 30-40 mila copie al mese aumentavano.
In maniera esponenziale. Ha raggiunto il 500.000, no?
No, in verità ha raggiunto con le ristampe tutto il 1 milione di copie.
Che è una cifra gigantesca.
Era come
superato Tex per un breve periodo.
Sì, sì.
Poi
sì,
Tex
sì. Certo, perché era disceso, era 350.000. Ricordo bene, guarda, questi numeri. Era come se Tiziano guidasse una biga fatta con 8 cavalli impazziti.
Giancarlo...
Cioè, è difficile.
Eh no, ma qual è, forse questa è una domanda un po' naif, ma qual è il motivo vero, secondo te, di questo successo?
Oltretutto in un fumetto come quello italiano, che fino all'epoca era western all'80%, avventura per il 10%, ma non è che ci fosse molto, c'era qualcosa di Castelli, no? Però...
Sì, due cose, secondo me. Uno, che Sclavi ha riversato tutto se stesso. Cioè da come si vestiva, dal modo, dalle idiosincrasie, dalle fobie, tutto quello che Dylan aveva ce l'aveva lui. Per cui lui non si è risparmiato nulla, proprio con una sincerità unica. E questo si capiva, il pubblico l'ha capito. E poi improvvisamente ha fatto breccia nel pubblico femminile, perché Dylan, con questa sua sincerità sfacciata, era diventato l'uomo ideale, non solo. Le donne di qualsiasi età riconoscevano in questo personaggio, nel film, infatti lo raccontano tante donne diverse, di tante età diverse, ognuna lo racconta a modo suo, ognuna lo racconta come se fosse una persona vera. E questo perché Dylan è in un mondo totalmente femminile. Non a caso si innamora in ogni puntata di una donna.
Da bambino odiavo la campagna, odiavo il paese in cui sono vissuto, i posti in cui sono nato, ho vissuto fino a 14 anni e mi piaceva la città. Io la prima volta che ho visto, credo a 12-13 anni, che ho visto Milano e quell'orrenda parete di luminarie, di pubblicità di fronte al Duomo, io ho detto Dio esiste. Io ho fatto il pendolare per 4-5 anni da Pavia a Milano, ma era una bella fatica, specialmente se c'era la nebbia, ci ho anche impiegato 3 ore a tornare a casa. E poi dopo, insieme ai miei genitori ovviamente, abbiamo comprato una casettina piccolissima a Milano, che ho sempre odiato, mi sentivo come l'inquilino del terzo piano di Polanski, avevo tutti contro, i vicini.
E questo è Tiziano Sclavi, da Nessuno siamo perfetti, questo è il titolo del documentario di Giancarlo Soldi, non l'ho detto prima, faccio ammenda, lo recupero adesso. Insomma, Tiziano Sclavi è sempre stato un personaggio molto schivo, un personaggio che a un certo punto si dubitava addirittura che esistesse un solo come Shakespeare, no? Che si dice, sì, sì. Ce ne sono tanti, perché non si mostrava mai in pubblico e così via. Ha fatto rare apparizioni, tu però l'hai convinto e soprattutto hai con Tiziano Sclavi, tu Giancarlo Soldi, un rapporto da parecchio tempo, perché un tuo film di parecchi anni fa che si chiamava Nero, proprio da lì traeva ispirazione.
Esatto, è stato scritto proprio da Tiziano. Noi in verità prima, devo dire, volevamo fare Dylan Dog.
Ah.
Ma non, nessuno ci dava i soldi, nessuno aveva portato tutta la cartellina, le cose.
Beh, sarebbe stato meglio di quello americano terrificante che hanno fatto.
Senza dubbio.
Soprattutto sarebbe stato, sì, più in linea.
Sì.
E però nessuno ci ha creduto, veramente nessuno.
Questo in che anni, perdonami?
Guarda, fai conto, io porto purtroppo sempre troppo presto, erano usciti già 7-8 numeri.
Quindi,
e il periodo in cui ancora non era questa grande forza.
E con chi lo vedevi? Con chi pensavi? Rupert Everett?
No, noi non pensavamo nulla fino a che... Quando poi abbiamo fatto Nero,
certo.
Noi abbiamo pensato. Chi lo deve fare? E lui era assolutamente d'accordo con te, con me abbiamo deciso di fare l'Italia, perché Tiziano poi abitava a Milano, conosceva l'Italia, Londra se la immaginava, era un po' come Salgari, no?
o Bonelli per Tex,
esatto,
all'inizio.
Per cui avrebbe dovuto essere un attore italiano, e l'attore italiano giovane in quel momento già era affermato, per carità, ma insomma era ancora... sì, esatto, era Castellitto, insomma, che quando gli ho raccontato, lui non leggeva fumetti, di cosa si trattava, siccome con Castellitto dovevamo fare un film precedente che non siamo riusciti a fare perché l'hanno chiamato Le Grand Bleu, e allora abbiamo perso il giro, ci eravamo riproposti di lavorare insieme, lui ha detto ma mi sembra bella questa cosa, lui mi ha aiutato molto comunque a chiudere il film.
Ma il Gruccio Marx ci sarebbe stato?
No, perché volevamo fare una cosa molto diversa, noi un po' autori,
cioè,
no?
E neanche nel film americano c'è, per fortuna, non oso pensare.
Però siete...
questo c'è, però in Nessuno siamo perfetti,
certo, certo. Certo, certo.
Io ho costruito veramente il film come se fosse la grande famiglia di Tiziano. Cioè Tiziano è Dylan e Gruccio Marx e Castelli, Alfredo. Cioè che,
il creatore di Martin Mister e di molte altre
che è molto cose. Divertente sempre, che sbrodola ogni volta che deve fare delle conferenze sul fumetto, ma che invece è molto puntuale, e conoscendolo anche lui da tanti anni ho costruito questo personaggio dell'amico invidioso, che è l'invidia vera che lui cova, ma davvero amico la denuncia e ne parla con grande ironia, insomma. Però era bello questo.
Sentiamo un altro brano da Nessuno siamo perfetti di Giancarlo Soldi.
Ho cominciato a scrivere dei racconti gialli illustrati dalla Grazia Nidasio, che era sempre stata mia amica, e sono stati pubblicati sul Corriere dei Ragazzi.
Aveva delle idee, aveva fatto dei racconti intitolati Non è caso, Jacques Mister.
Non so per quale motivo, ma era timidissimo e anche allora si vergognava. Non ha firmato Tiziano Sclavi, ha firmato Francesco Argento, mi pare, e credo ispirandosi a Dario Argento.
Una volta che ho visto Suspiria, la prima volta, mi sembra, da solo in sala a Milano, devo dire che avevo proprio paura. Però era così bello aver paura.
Sempre Nessuno siamo perfetti di Giancarlo Soldi, un documentario che adesso avrà parecchie occasioni per essere visto. La prima, la dico io, è il Biograph Festival di Bologna. Passa domani, lo stesso giorno in cui passa anche Dal ritorno di Giovanni Cioni. passa domani alle 19.45, lo dico perché di Dal Ritorno, che è un film abbastanza interessante, parleremo poi venerdì. Dici invece, Giancarlo Soldi, le altre possibilità che i nostri ascoltatori, che peraltro scrivono, grande Dylan Dog, io ho il primo numero, scrive Nadia, insomma, c'è una certa attenzione per la cosa. Sì. Raccontaci le altre possibilità.
Ma guarda,
per vederlo.
Comincia Catania e Roma il 18 e poi il 19 sono a Torino, il 22 a Napoli, il 24 a Bergamo, 25 a Milano, 26 Cremona, cioè, e poi a seguire fino al Festival della Letteratura a Mantova, cioè, poi arrivo nel sud, sì. È bello,
sconfinate
questo.
Anche nei generi,
ma
insomma.
Perché io stesso sconfino. Mm. Cioè, non, questo è un documentario, ma un documentario di cosa? Su un creativo del Novecento. I fumetti sono un pretesto, cioè è vero, mi chiamano i Festival dei Fumetti, infatti sono anche a Napoli ancora con il Comic-Con, sì. Sarò a Lucca, però parliamo di un autore, un letterato,
certo.
Questa è la cosa bella, è vedere tutto insieme.
Prego, prego, finisci.
No, il lavoro che può uscire da una persona, non a caso il film è fatto da due grandi incontri con Tiziano. Uno che è stato, ho registrato, sono riuscito grazie alla sua disponibilità nel 2003, dove lui si è aperto completamente.
Sì.
Tanto che ho dovuto tenerlo nel cassetto e proteggere quel materiale. Perché era
perché
troppo,
racconta di sé,
troppo.
Molto nel profondo.
Esatto, un amico deve proteggere un amico.
Certo.
Poi ho capito invece che era arrivato il momento per far conoscere chi era veramente a un pubblico di persone che aspettava le sue sceneggiature. Io stesso ho avuto un manco di sceneggiatura di Sclavi, cioè era così bello leggere quelle sue storie, era così bello aver paura con le sue storie, no? Come dice lui.
Non so se appartiene alla tipologia delle confessioni che andavano protette, ma a un certo punto nel film si parla di queste figure, di queste mamme che bruciano i fumetti. E c'è non c'è un'insistenza, però viene sottolineato, e comunque è una cosa così forte che rimane impressa. Viene detta più volte, insomma.
Più volte in anni diversi.
In anni diversi.
Diversi.
E fa molto tenerezza quando lo dice lui.
Sì,
È un momento che ti arriva.
Sì.
E ti va di dirci qualcosa, se vuoi, insomma, intorno comunque a questo. È nel film.
Sì, sì. È nel film, è vero, mi viene la pelle d'oca perché io capivo quando me l'ha detta, l'ho sentita quella cosa, quando la mamma gli brucia i fumetti, e soprattutto senza dirgli perché. E questa è la cosa terribile, per cui non poteva più rileggerli, che era la cosa che noi da bambini facevamo, leggerli e rileggerli, insomma.
Ah certo, impararli anche a memoria.
Il problema era trovare la figura materna nel film. Io sapevo che Grazia Nidasio si era occupata di lui dal punto di vista letterario, certo. Insomma, e lui la riconosceva, ne era riconoscente di questo, solo che quando ho chiamato la Nidasio, che è dello stesso paese degli Sclavi, anche lei non si voleva far riprendere.
Ma mannaggia. È un paese
e sono così. E allora però ho trovato l'escamotage di fare la telefonata. Lei non sa.
L'abbiamo sentita.
Esatto, non sa che è diluita nel film col telefono. Però io volevo che si vedesse la mamma. E scava, cerca, perché il cercare fa parte del nostro mestiere. È uscita Bianca Pizzorno, che anche conosceva Tiziano Sclavi da piccolo, per cui
è
bella la cosa, perché tu vedi questo problema della madre.
Certo, emerge.
Prende, e poi soprattutto hai figure femminili, certo. Una che non c'è, che c'è solo al telefono, l'altra che la vedi, che fa uscire veramente tutto l'amore e la passione che ha per quel ragazzo che era veramente un talento nato fin da piccolo.
Adesso io prendo in pugno la situazione, esautoro Zonta, che ha dato tre indizi incomprensibili per
che
il
non ho
quiz,
scritto io però.
Chiamo il gong e do un quarto
indizio
io.
Poi non erano incomprensibili, dai, vediamo.
Allora, in questo film chi si è estinto ora comanda.
Ah vabbè, allora siamo a posto.
800 050 333. E per non farmi mancare niente, visto che a me Dylan Dog piace molto, vorrei sentire ancora una volta un brano da Nessuno Siamo Perfetti.
Una volta facevo bellissimi sogni horror con le streghe, i fantasmi, gli zombie. Ho fatto un sogno con gli zombie con effetti speciali straordinari. C'era uno zombie che poi era mio padre e io gli staccavo un braccio, Freud sarebbe andato. E poi lo mangiavo, il braccio dello zombie che era mio padre. Era...
D'altra parte tutti quanti i registi penso che attingono molto ai propri sogni. Anch'io molto, sì, attingo molto ai miei sogni.
Ho annotato sogni per 25 anni di analisi. Basta. Che peraltro non serve a niente. L'analisi, dico.
E abbiamo ascoltato anche un altro grande amico che è Dario Argento, anche lui di sogni, di incubi, di storie, di fiabe, ha molto da dire. Io vorrei chiedere a Domenico Basile, vista la sua conoscenza di fiabe, di incubi, di racconti e di racconti dei racconti, se Di Landò lo conosce, se ti piace.
Guarda, no, lo conosco poco perché mi sa che...
La generazione,
esatto, è la generazione precedente.
Noi
però,
siamo per Tex.
Esatto, però me lo ricordo questo personaggio un po' cupo, un po' timido, non lo so, cioè timido, ecco, era un personaggio timido che...
Timido e malinconico.
È malinconico, bravo, non cupo, malinconico. Usato,
quello cupo è Nathaniel.
No,
il musone,
malinconico. E quindi per l'età che avevo io era...
ma le storie erano sì, un'ironia, bellissime, un sì, piacere, sì, sì. Sorprendenti.
Facciamo una classifica dei migliori Dylan Dog della storia di questo glorioso fumetto.
Beh,
io suggerisco I delitti della Mantide, anche perché ci appaio dentro.
Vabbè.
Ego riferito.
Ma non è scritto da Tiziano.
No, è scritto da Tiziano, da Chiaverotti è scritto.
Certo,
sì, sì.
Tu con Paesano.
Beh, ci sono parecchi, c'è anche Accatino che scrive Dylan Dog, che è un altro torinese.
Sì, sì.
E il tuo Dylan
Io
Dog?
Io amo molto Memorie dall'invisibile, che mi piace molto perché... All'inizio ti tira dentro, dopo due pagine capisci di non aver capito un tubo ed è meraviglioso e comincia un'altra storia ancora più appassionante e poi si rivela cos'era successo.
Beh, comunque ha già un titolo
labirinto.
Già il titolo esatto, è fantastico.
Le scatole cinesi sono lì. Allora, sì, il mio intervento è stato decisivo perché, caro Zonta, abbiamo un zombie Zonta, abbiamo un vincitore che affidiamo a te.
Buonasera, chi è al telefono?
Salve, buonasera, sono Roberto da Cisternino.
Roberto da Cisternino, qual è l'indizio che l'ha fatta decidere di chiamare?
Beh, l'ultimo sicuramente.
Va bene, allora Steve, purtroppo, ma non hai fatto tu il quarto indizio? Perché ti l'hanno fatto in realtà, l'ha fatto tutto. Boschi, l'ha fatto Amorese. Va bene, qual è il film che pensa di aver visto?
Jurassic Park, Steven
Spielberg. Esatto,
bravo,
Jurassic Park, avevamo anche evocato in testa con le nostre notizie, ma comunque
vabbè,
non è stato facile. Complimenti, riceverà in tempi giurassici
in diretta.
Grazie mille.
Un libro.
Volevo dire una cosa.
Prego.
Sì. Viva Dylan Dog.
Bravo. Sempre.
Che piace viva la mozzarella.
Che piace molto anche ad Andrea Gallo che ci scrive il mio preferito era Gli Uccisori. Va bene.
Bellissimo.
Bellissimo anche
molto politico.
Anche Giancarlo Soldi è d'accordo. Allora,
bravissimo.
Tutto questo ad alto
visione,
ad emissione. Chi li fa? Li faccio io?
Dai.
Francesca Levi, Maddalena Nisci, le nostre curatrici, con Gina Collauto, Riccardo Morese, Alessandro Boschi, hanno cucito una trasmissione su misura per Domenico Basile. Ciao Domenico.
Ciao, grazie.
Torna presto.
Sì, grazie.
Massimo Gaudioso, che era al telefono e tornerà anche lui. Giancarlo Soldi, devi tornare.
Forza. Devo tornare, scusate gli errori, gli impapinamenti, ma nessuno siamo perfetti.
Dario Zonta di certo non è perfetto.
Steve, come, non lo so, fate voi, definitelo voi.
Io sono talmente perfetto che adesso mi ascolto Tre Soldi, Piccole Identità Italiane, Narrazioni della Sardegna di Carla Fioravanti. È un documentario che racconta sull'identità sarda delle cose molto interessanti. Ci sono anche dei frammenti da Banditi a Orgosolo di De Seta e Barbagia di Carlo Lizzani. E non mi perderei per nulla al mondo.
Neanche un secondo.
Anche Andrea Penna. Subito dopo. Andrea Penna, guarda, è un conduttore straordinario.
È un cult.